Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Benvenuti amici e amiche di Radio Blu e Tu a una nuova puntata di Focus. Io sono Elisa Barion, in studio con me alla parte tecnica c'è Nicola Ferrari, che ringrazio, e Giovanni Nalin, come sempre, a supporto delle nostre opinioni. La settimana scorsa abbiamo affrontato da un punto di vista economico le conseguenze di quella che è stata una fulmine a ciel sereno, cioè l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina. Questa settimana invece affrontiamo l'altra grande emergenza nell'emergenza, cioè la fuga di tanti ucraini dal loro paese e l'accoglienza che il resto d'Europa deve mettere in campo per dare una speranza a queste persone. Anche Rovigo si sta organizzando in questo senso. Qualche giorno fa in consiglio comunale il sindaco Edoardo Gaffeo ha annunciato che a lunedì le richieste di regolarizzazione pervenute alla questura di Rovigo da parte di cittadini ucraini in fuga erano 101, e questo a meno di una settimana dall'inizio del conflitto. E oggi ne parliamo in modo diffuso delle iniziative di solidarietà che si stanno costruendo, e lo facciamo come sempre attraverso le voci di una serie di ospiti che proprio in questo momento si stanno dando da fare e stanno mettendo tutto il loro impegno per costruire un sistema di accoglienza nei confronti di queste persone. Io come sempre cedo la parola a Giovanni Nalin e poi iniziamo con i nostri interventi. Prego Giovanni.
Grazie Elisa e grazie ai nostri ospiti, oltre che ai nostri ascoltatori. Dunque, la guerra che Putin ha scatenato contro l'Ucraina, oltre purtroppo a morti e distruzioni, sta già provocando e provocherà ancora di più purtroppo nelle prossime settimane un'ondata di persone che cercheranno rifugio e prospettive di vita per uscire da quella situazione che adesso nella contingenza provoca morti e distruzioni, ma poi ci saranno anche da garantire condizioni di vita che un paese distrutto difficilmente sarà in grado di garantire, almeno nel breve periodo. Tutti i paesi dell'Unione Europea si stanno attrezzando per questo afflusso di qualche milione di persone, e tra i luoghi più significativamente più centrati rispetto a questo problema ci sarà il nord-est d'Italia, quindi sostanzialmente le regioni Friuli, Venezia, Giulia, Veneto in modo particolare, perché da lì entreranno con ogni probabilità molti dei flussi provenienti soprattutto dalla Romania. In prospettiva di questa situazione di emergenza, come ci si sta attrezzando per accogliere famiglie e singoli che fuggono dalla guerra, e come ci si sta coordinando attivamente a livello locale per garantire l'incrocio tra i doveri istituzionali di un paese come il nostro e il sostegno di tutti i movimenti, le associazioni di volontariato cui faceva riferimento anche Elisa nella sua premessa. Quindi io credo sia il caso di dare immediatamente la parola ai nostri ospiti, che ci illustreranno lo stato di questo momento difficile. Prego.
Abbiamo raccolto il contributo proprio per approfondire il tema che vi ho appena annunciato. Abbiamo raccolto il contributo in primis di Don Andrea Varliero, che è il parroco della parrocchia di San Bortolo, e che ascoltiamo. E subito dopo ascoltiamo la voce di Davide Girotto, vicepresidente della Caritas diocesana, che è impegnata anche lei in questo momento a costruire le iniziative di accoglienza necessarie in questo momento. Avremmo dovuto avere ai nostri microfoni anche la signora Natalia, che è una rappresentante della comunità ortodossa di Rovigo, ma all'ultimo minuto, proprio per i motivi di cui stiamo parlando oggi, non ha potuto essere qui con noi, però vi facciamo sentire lo stesso il suo contributo, in cui spiega quanto sia urgente e necessario la rete di solidarietà che si sta costruendo in questi giorni e in queste ore.
Abbiamo con noi Don Andrea Varliero, parroco di San Bartolomeo a Rovigo, che ringraziamo per la sua partecipazione. La guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina, oltre a morti e distruzioni, sta provocando un'ondata di persone che cercano di sfuggire ai rischi del conflitto. In tutti i paesi dell'Unione Europea ci si sta organizzando per garantire un'accoglienza dignitosa per tutti. I flussi di migranti vedranno probabilmente le regioni di nord-est tra i territori italiani maggiormente coinvolti e a tale proposito le comunità ucraine presenti in loco potranno rappresentare un punto fondamentale di riferimento per chi arriva e per chi dovrà accoglierli. Cosa sta facendo la vostra parrocchia in coordinamento con la comunità ucraina a Rovigo, Don Andrea?
Giancarlo, buona giornata a tutti, una buona giornata a tutti gli ascoltatori. La nostra comunità di San Bortolo sono già 2 anni che accoglie la comunità ortodossa ucraina nella nostra cappella di San Gregorio, che è una cappella latere della nostra chiesa. È un segno ecumenico perché tante sono le persone che sono presenti nel nostro territorio di Rovigo, tante badanti, e quindi un segno di amicizia, e si è creato un legame di fraternità con padre Petrus, che è un sacerdote ortodosso, un papà di 5 figli che vive a Ferrara ma che viene tutte le domeniche a celebrare in rito ortodosso per le persone ucraine presenti a Rovigo. E domenica, quando è esplosa la guerra, ho ricevuto una telefonata accorata in lacrime da parte della comunità ucraina, chiedendo se potessimo attivare una raccolta per quanto riguarda il primo soccorso, quindi farmaci, pronto farmacia, tutto ciò che potesse essere necessario per questo primo momento di guerra che sta subendo l'Ucraina e che è molto grave.
Bene. Mi pare che poi sì, si stia organizzando appunto la raccolta di materiali per poi, non ho capito se per trasportarli in Ucraina o per mettere, immagino di sì, sì, o sì, invece anche qualcosa per mettere a disposizione delle persone che ho visto stanno già in un qualche modo preparandosi per arrivare anche a Rovigo.
Sì, questa raccolta che è iniziata domenica mattina è stata completamente dedicata all'Ucraina. La comunità ucraina qua di Rovigo sta facendo una staffetta tramite appunto le persone, e andranno ai confini della Polonia dai confini della Polonia consegneranno tutto il materiale sanitario che è stato raccolto, che è tantissimo. Rovigo e il Polesine hanno risposto in maniera corale a questo appello. Ed è un flusso continuo di generosità, insomma è molto sentita questa situazione, e verrà consegnata alla Caritas Ucraina, quindi tramite le frontiere aperte in Polonia, e quindi sono contento perché vediamo di persona chi si fa garante di questa staffetta.
Bene, e continuerà anche nei prossimi giorni, sì. Qualcosa di simile? C'è un altro tipo di raccolta? Quali sono le modalità? Cosa può fare chi vuole offrire qualcosa? In che modo si deve rapportare con voi?
Vedo che la città di Rovigo si sta organizzando sempre di più, c'è un tavolo di coordinamento e noi ci siamo dedicati a questo proprio per la prima emergenza. Tante persone chiedono: possiamo portare vestiti, possiamo portare generi alimentari? C'è il bandiera gialla con Davide Sergio Rossi che si dedicherà a questa raccolta, hanno il capannone in Viale Tre Martiri. Mi piace che ognuno che faccia qualcosa, e quindi che possa essere sempre più un volontariato e un'assistenza gestita e coordinata in maniera bella, ecco, in questo. Quindi noi facciamo questo tipo di raccolta e altre associazioni si stanno attivando come Bandiera Gialla per generi alimentari e anche vestiario che è necessario.
Molto bene, mi pare che il quadro sia abbastanza preciso. Poi nel corso della trasmissione sentiremo anche alcuni dei protagonisti proprio di questo tipo di iniziativa, di attività che si sta svolgendo in questi giorni. Grazie Don Andrea, a risentirci alla prossima occasione.
Grazie, alla prossima, grazie.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
È con noi Davide Girotto, direttore della Caritas di Rovigo.
Vi ringrazio della possibilità che ci date di informare i vostri ascoltatori e anche di dare spazio a quello che come Caritas di Rovigo in questo momento stiamo facendo. E le cose che stiamo facendo sono di due ordini. Una è in rapporto al sostenere le persone che ancora si trovano in Ucraina e nell'altro senso è quella di costruire fin da oggi un'accoglienza dignitosa, capace di dimostrare tutta la nostra vicinanza a chi invece arriverà nel nostro paese, si sposterà nel nostro paese e chiederà rifugio da questa guerra nel nostro paese. Rispetto a quello che stiamo facendo in Ucraina, il nostro modo di lavorare si rifà alla capillare rete che la Caritas riesce, grazie alla Chiesa, ad avere in tutto il mondo, compresa l'Ucraina. In Ucraina ci sono due Caritas nazionali legate proprio alle due chiese che ci sono in questo momento, due chiese cattoliche che in questo momento sono in Ucraina e che sono operative in 40 contesti, in 40 territori in tutta l'Ucraina. Quello che stanno facendo in questo momento è un supporto a tutta quella popolazione che si sta spostando, che sta scappando dalle proprie case, mettendo a disposizione tutta una logistica che aiuti queste persone a spostarsi e a trovare rifugio presso amici, presso parenti, mettendo a disposizione quindi autovetture, mettendo a disposizione i trasporti, dando informazioni, oppure mettendo a disposizione centri di accoglienza, soprattutto e in particolare nella parte occidentale del paese, quella che in questo momento non è ancora interessata da bombardamenti e da guerre, mettendo a disposizione alloggi e posti per queste persone che si stanno spostando e che stanno scappando, in particolare creando dei canali di trasporto e di messa in sicurezza di tutti i bambini che sono presenti anche in orfanotrofi, in realtà anche della Chiesa oppure statali, dove sono accolti e ospitati i bambini. Questo modo di lavorare, questo rapporto con la rete Caritas ci sta anche mettendo in contatto, e lo siamo, con tutte le realtà Caritas dei paesi limitrofi, come la Moldova, la Polonia, che stanno accogliendo a loro volta, mettendo quindi a disposizione centri di accoglienza per tutte le persone che stanno uscendo e che stanno abbandonando l'Ucraina. Per dare supporto a tutta questa estrema capillarità e capacità di intervenire, ad oggi le Caritas dell'Ucraina e le Caritas dei paesi vicini non ci stanno chiedendo di inviare materiale alimentare, medicinali, vestiti, ci stanno chiedendo invece di supportarli nella loro capacità di fare acquisti e di reperire lì in loco il materiale di cui hanno bisogno. Questa cosa ha due motivazioni. La prima è perché è più rapido riuscire a farlo in questo modo, trovando direttamente lì quello di cui hanno bisogno e facendolo arrivare là dove serve e nelle quantità che sono effettivamente necessarie, che è difficile qui dall'Italia poter prevedere. Due, perché è estremamente difficile e complica ulteriormente la loro già difficile situazione, quella di poter organizzare comunque in loco il ricevimento e lo stoccaggio di tutto quello che noi eventualmente potremmo mandare. Oggi quindi quello che ci chiedono è mettere a loro disposizione fondi proprio perché questa operazione la possano fare direttamente loro in loco. Poi un giorno, se ce ne saranno le condizioni, anche in sicurezza, potremmo organizzare eventuali raccolte e farle arrivare a destinazione secondo i canali più idonei. Quindi in questo senso abbiamo attivato un conto corrente come Caritas Diocesana, nel quale raccogliamo fondi, raccogliamo contributi per poter aiutare le Caritas e i volontari, gli operatori presenti in Ucraina in questo momento. Ci stiamo anche muovendo sul versante invece del predisporre un'accoglienza per quanti arriveranno. In questo momento i numeri sono ancora per fortuna molto contenuti e chi sta arrivando lo fa già avendo di fatto un appoggio, quindi avendo un parente, un amico, qualcuno qui in Italia che gli dà nella maggior parte dei casi ospitalità. È chiaro che nel giro di poche settimane potrebbero aumentare notevolmente questi numeri e quindi ci stiamo organizzando di nuovo, però secondo i canali ufficiali, in raccordo con la prefettura, la questura di Rovigo, le altre realtà del terzo settore della nostra città e del nostro territorio, del Polesine, ci stiamo organizzando per reperire in questo momento le strutture che sono idonee e che nel brevissimo tempo possiamo riuscire a mettere a disposizione di queste persone. Infine, tutto questo lavoro lo stiamo facendo coinvolgendo in primis le parrocchie, i parroci, i volontari che sono presenti nelle organizzazioni caritative delle parrocchie e che collaborano con noi proprio nel tentativo di cercare di offrire un supporto il più coordinato possibile. Ci siamo visti in questi giorni con tutte le parrocchie, i parroci, e abbiamo concordato proprio questa forma di supporto che cercheremo di dare come chiesa.
Questo Natalia che sta parlando, vorrei chiedere un grande scuso perché non riesco a presentarmi, per questo che siamo parlati, che sono dovuta venire qua a radio, però perché è arrivata mia figlia con mia piccolina nipotina, io devo presentarmi domani a quest'ora per registrare lei come persona che, diciamo così, sapete come sono adesso situazione. Può darsi per qualche altra volta possiamo sentirsi parlare qualcosa, però adesso davvero non riesco perché devo risolvere anche questo problema con lei. Scusatemi tanto, grazie mille e buona serata.
Allora, io mi presento, intanto un saluto ai radioascoltatori. Buongiorno, sono Angelo Maffione, coordino lo sportello integrato del Comune di Rovigo. Veniamo da un'esperienza molto intensa di 2 anni della pandemia. Questo regalo nessuno se l'aspettava e non possiamo girare la testa dall'altra parte e ci siamo rimboccati le maniche e già da domani mattina lo sportello integrato sarà attivo. Per dare le prime informazioni, perché ieri c'è stato un coordinamento a livello comunale gestito dai servizi sociali per mettere in relazione le associazioni di volontariato di Rovigo, che sono tante, per quanto riguarda l'assistenza, l'accoglienza, e la raccomandazione che è stata fatta ieri è quella di salvaguardare la salute, perché il popolo ucraino non è vaccinato come è stato vaccinato il popolo, cioè si è vaccinato il popolo italiano per la pandemia, loro sono intorno al 34%, e si aspetta che le persone che arrivano passano immediatamente dai centri Covid messi a disposizione della ASL, che sta lavorando con una certa attenzione sul problema, e questo sarà importante perché le comunicazioni che ci saranno tra le associazioni e questa, chiamiamola così, cabina di regia che il Comune ha voluto istituire e istituzionalizzare all'interno di un punto specifico che è l'ex URP del comune di Rovigo in piazza Vittorio, e dove associazioni che c'erano e se ne sono aggiunte delle altre, parliamo di Forum dei Cittadini, AUISP, AUSER, Sant'Egidio, ADA, e tutte queste associazioni si turneranno. Noi invitiamo anche altre associazioni che vogliono così liberamente mettere a disposizione dei propri volontari per curare questo particolare, questo ingresso, perché la gente ha bisogno di informazioni precise, dettagliate, e noi siamo in grado nella comunità di Rovigo, sul territorio che è ben presidiato, a dare queste risposte, dall'accoglienza, l'accoglienza sanitaria per quanto riguarda se c'è bisogno di supporto food e non food. Queste sono cose, bandiera gialla che occupa uno spazio importante sul territorio, cioè tutte queste associazioni coordinate da questo servizio dello sportello integrato potrebbero dare sollievo momentaneo, e speriamo rapidamente che questa guerra, insomma, trova una soluzione di concordato, perché non è possibile che nel 2022 si continua a guerreggiare a discapito poi di chi? Della povera gente, perché ricordiamo sempre che chi ha la possibilità di sfilarsi nei momenti critici della storia sono quelli che rimangono sul posto, che pagano il prezzo maggiore, che sono la parte meno attrezzata economicamente e rimane impigliata in questa situazione. Noi faremo la nostra parte fino in fondo, Giovanni, daremo il nostro supporto e non faremo mancare, e apriremo, perché l'obiettivo nostro è quello di, facendo un semplice numero, 0425 206 590, possono avere delle risposte. Questo è già da domani mattina, dalle 9 alle 12, e poi a seguito la settimana prossima.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Diamo la parola anche a Marco, che è in rappresentanza della comunità di Sant'Egidio.
Buongiorno a tutti, vi ringrazio di questo invito e un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco, io sono Marco, sono della comunità di Sant'Egidio di Rovigo. Ho un'esperienza, diciamo, romana, perché vengo da Roma e da pochi anni sono qui a Rovigo per portare anche la testimonianza di questa realtà di Sant'Egidio. Sant'Egidio in questo momento, specialmente di guerra, è impegnata su tanti fronti, diciamo. Noi abbiamo molte comunità in Italia e noi facciamo parte del Triveneto, ma anche nelle zone di guerra, a Kiev, dove abbiamo tanti amici che sono lì, e anche nei paesi confinanti che sono la Moldavia, la Romania e la Polonia. Il nostro appello come comunità di Sant'Egidio di accoglienza è rivolto a tutte le persone che vogliono accogliere, anche in senso pratico. Allora, come Sant'Egidio Rovigo abbiamo avuto già diversi contatti di persone che vogliono ospitare i rifugiati ucraini. D'accordo con Angelo, insomma, il comune, tutta la linea, insomma, che abbiamo fatto ieri, ci atteniamo alle disposizioni sia della prefettura che delle disposizioni sanitarie, che sono molto importanti, come diceva il signor Angelo, e in base a tutte le informazioni che raccoglieremo ci coordineremo affinché le persone non vengano diciamo abbandonate a se stessi, e questo è il rischio, diciamo, che si potrebbe creare, perché non è che tanti rifugiati poi vengono anche per conto loro, non è che vengano tutti insieme, magari chi viene in treno, in macchina, e tanti si ricongiungono ai familiari che siano o in Veneto, oppure tanti sono transiti magari per altri paesi europei o città italiane. Volevo solo dire un'ultima cosa, che la comunità di Sant'Egidio in tutta Italia, in tutti i paesi europei, adotta una linea di dialogo e di pace. Questo è il nostro principio, è questo. Abbiamo sul nostro sito www.santegidio.org un appello firmatario affinché Kiev sia una città aperta, libera da bombardamenti e violenze fratricide, per preservare le città ucraine da una storia culturale, religioso, storico, se pensiamo a tutto il percorso ortodosso cristiano, abbiamo tantissimi patrimoni da preservare. Ecco, qui si può firmare questo appello. E poi, rispetto alla guerra, in Ucraina, Russia-Ucraina, purtroppo è una guerra voluta da pochi, ma interessa a tutti noi, tutta l'Europa. Siamo vicini come posizione geografica, come l'Italia è vicina all'Ucraina, però non possiamo anche dimenticare, come la comunità di strategia fa, i corridoi umanitari dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'isola di Lesbo. La comunità non lascia nessuno indietro. Io credo, anzi vedo che a Rovigo qui c'è tanto supporto anche della WISP, un rappresentante del signor Angelo, dal comune, dai servizi sociali, sulla quale noi puntiamo di creare una sinergia che in questi giorni è stata accolta dalla cittadinanza. Infatti a San Bortolo, dove aiutiamo la comunità ucraina insieme alla parrocchia di San Bortolo, c'è stata una richiesta di medicinale di primo soccorso ed è stato accolto in larga scala, non ce l'aspettavamo. Infatti ieri sera è partito un camion di 13 metri carico di questi aiuti umanitari, perché noi crediamo nell'immediatezza, nella concretezza nell'aiuto. Quando ci chiedono aiuto immediato bisogna intervenire. Ci sono dei conti correnti degli IBAN anche di Sant'Egidio, dove uno può fare una donazione affinché gli aiuti arrivino direttamente lì dove c'è bisogno, per gli acquisti, per qualsiasi cosa. Niente, io come Sant'Egidio, Rovigo e tutti i nostri amici preghiamo affinché questa guerra finisca. Noi ci affidiamo anche alle parole del Papa, che ci esorta a pregare affinché questa guerra abbia una fine.
Grazie Marco. Vorrei fare una ulteriore domanda ad Angelo Maffione, visto che è in rappresentanza dello sportello integrato del Comune di Rovigo. Quale rapporto, cioè, voi ci avete illustrato in maniera puntuale l'attivismo e l'azione delle varie associazioni di volontariato presenti sul territorio, però siccome da sole non basta, no? Serve anche un raccordo, come avete voi stessi affermato, con i livelli istituzionali. Quale tipo di riscontro avete avuto nel rapporto appunto con chi rappresenta attraverso l'istituzione lo Stato e il Paese, a livello locale ovviamente?
Ma il rapporto che c'è ed è come dire, funzionante, è stato l'incontro di ieri dove ci siamo trovati nel salone d'onore, dove c'era il rappresentante del governo, che è la prefettura, c'era il sindaco e automaticamente c'era il territorio, le associazioni, che hanno risposto con un attivismo importante, con una presenza. Parlo della cooperativa Porto Alegre, per esempio, che già da anni si occupa di migrazione, di gente che accoglie. Sant'Egidio, per quanto riguarda Bandiera Gialla, cioè tutte queste persone, e c'è questo filo diretto. Noi non ci siamo mossi, siamo stati presi dalla notizia, ci siamo detti, beh, ognuno si mette a fare quello che riesce a fare. No, abbiamo pensato bene di istituzionalizzare questa emergenza, perché noi non faremo nessun passo se non è concordato con le istituzioni, perché la sede del sportello integrato è istituzionale. Piacerebbe che questo servizio continuasse non solo per le emergenze, ma per dare risposte alle fragilità sul territorio, che ce ne sono tante, perché a volte la solitudine, la depressione, la mancanza di contatto con la gente, è sufficiente che una telefonata può, a volte c'era una pubblicità, uno slogan, diceva una telefonata allunga la vita, ma è vero, perché quando si è trattato di rispondere ai bisogni materiali per la pandemia, noi ci siamo trovati con delle persone che erano veramente in grosse difficoltà, e attraverso il telefono, sia per le vaccinazioni, per quando si trattava di anziani, se abbiamo fatto un lavoro enorme con le associazioni del territorio, e sia con i buoni spesa. Questa è una cosa importante, ma non vogliamo per niente allontanarci per un attimo istituzionalmente da metterci in contatto quotidiano. Noi il rapporto col comune e con gli organi di governo sono quotidiani. Io prima di venire qua stamattina mi sono sentito con l'assessore al welfare del comune di Rovigo, dove abbiamo già determinato alcune cose, quello di già da domani mattina di rendere disponibile lo sportello integrato.
E allora abbiamo capito che la rete di solidarietà che purtroppo, vista l'emergenza Covid, si era costituita e ha funzionato durante il periodo della pandemia, ha una funzione in questo momento centrata, diciamo, rivolta all'accoglienza delle persone che arrivano dall'Ucraina, quindi appunto per affrontare questa nuova emergenza. Questo per quanto riguarda la funzione dello sportello integrato come supporto, centro di informazioni per chi volesse dare una mano. Io volevo ripassare un attimo la parola a Marco Giano della comunità Sant'Egidio per chiedergli da cittadina che cosa posso fare io, come posso fare per dare il mio contributo. Lei accennava prima alla necessità di medicinali, di presidi sanitari fondamentali, insomma, in questo momento. Volevo capire come materialmente un cittadino può dare il proprio contributo.
Allora, in questi giorni ci sono stati vari punti di raccolta nella città di qualsiasi genere, da quello alimentare al vestiario ai medicinali. Noi a San Borto, con la comunità ucraina in stretto contatto, ci chiedono dei materiali prodotti, diciamo, perché essendo loro in contatto diretto con Kiev, con Leopoli, ogni giorno si evolve la richiesta. Un giorno può essere magari medicine da campo, medicine da banco, che potrebbe essere paracetamolo, ibuprofene, antibiotici. È un po' più difficile da reperire perché ci sono ricette mediche, ma ci stiamo organizzando. Diciamo, noi abbiamo chiesto e abbiamo avuto una grande risposta su quanto riguarda i prodotti di primo soccorso, quindi bende, cerotti, garze, lacci emostatici, siringhe, tutti i prodotti che servono immediatamente, perché portati sul campo e quando ci sono delle medicazioni purtroppo non hanno niente. Quindi questo il problema ce lo siamo posti, perché loro hanno richiesto questo tipo di aiuto. Poi è ovvio che ogni singolo cittadino, ma non dico solo a Rovigo, dico in tutta Italia, anche in tutta Europa, io credo che sia la prima cosa è l'accoglienza. Ora, l'accoglienza può essere fatta in tanti modi, non bisogna per forza fare cose eclatanti, giusto Angelo? Uno può dare quello che può, anche una piccola parte. Come ho detto all'inizio, stiamo raccogliendo tante adesioni per chi volesse ospitare chi ha delle case, appartamenti, perché coordinati con il comune e i servizi sociali poi faremo un censimento per distribuire le persone. Ovviamente verrà fatto un percorso sanitario obbligatorio, perché purtroppo l'emergenza Covid non è finita, che se ne dica, che tutti dicono se ci siamo spostati sulla guerra, ma il problema Covid c'è ancora, ma per una tutela nostra e anche loro. Quindi faremo, ho già avuto dei contatti personali che mi hanno dato disponibilità per ospitare. Ecco, se una persona volesse ospitare, c'è un supporto, anche un accompagnamento, perché non è che noi vogliamo, diciamo, perché noi non li conosciamo i profughi, cioè obiettivamente non è che abbiamo nome, cioè abbiamo nomi, cognomi, ma no, in realtà non sappiamo chi sono. Conosciamo sì magari le persone ospitanti, ma gli ospiti non lo sappiamo. Noi, diciamo, come Sant'Egidio diamo non un tempo, però diciamo un tempo approssimativo, diciamo per legge di 90 giorni, però in realtà sappiamo che poi non sono tutti i 90 giorni che si fermeranno, perché tanti vorranno tornare nella propria terra, perché la guerra finirà un giorno. Non è che rimarranno qua, tanti torneranno a casa, perché c'è anche questo discorso dell'attaccamento alla propria patria, di persone che vanno al fronte, che senza indugi imbracciano un fucile purtroppo e vanno a combattere per difendere la loro terra. È un po' il discorso del 45, quando penso alla guerra più grande dopo il 45, i gulag, i campi di concentramento, e sono delle cose che non vorremmo più rivivere.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Vi chiedo a entrambi, chiedo quando, se avete contezza dei tempi in cui queste persone arriveranno in provincia di Rovigo, quindi quando è previsto, insomma, la prima accoglienza, e che persone saranno, perché a livello di stampa nazionale, di media nazionali, noi leggiamo che tanti uomini stanno rimanendo, tornano addirittura in Ucraina per combattere al fronte, per dare una mano a difendere il proprio paese, e quindi il grande esodo è quello di donne e bambini. È la stessa cosa che sta per succedere anche in provincia di Rovigo. Prego, Angelo Maffione.
Sicuramente ci sarà questo evento che le forze che possono difendere la terra rimangono, cioè i maschi accompagnano le loro mogli, i loro figli, e li affidano alle associazioni oppure a degli indirizzi di amici che si trovano già sul territorio. Il nostro compito è quello che, una pena individuati, ma ce ne saranno nei prossimi giorni, ecco perché la macchina è in movimento continuo, ecco perché come Giovanni di poco fa chiedeva, il contatto diretto con la prefettura e con la questura è continuo, con il comune, che loro avranno i primi contatti, sono loro, poi ci può essere anche qualche telefonata fuori da questo giro, ma noi dobbiamo immediatamente comunicare con una modulistica a chi di competenza per tracciare e per mettere in condizioni queste persone, come giustamente, quando arrivano, di metterle a proprio agio. Noi stiamo già pensando all'animazione estiva per i ragazzi, perché è una cosa importante, corsi di italiano per le signore che vogliono conoscere la lingua in quel paese che si trovano, perché le difficoltà saranno anche queste. Allora, tutto questo patrimonio delle associazioni, la Caritas farà la sua parte. La Caritas ha confermato che c'è la possibilità di depositare delle somme per chi vuole, per le prime emergenze, si farà capo alla Caritas. Questo è il processo. Cioè, noi non lasceremo sole queste persone, perché, come diceva Marco, non è tanto farle arrivare, ma quando accoglierle. E per fortuna noi ci troviamo in una città, in una provincia che riusciamo a gestire in una certa maniera. Non siamo a Milano e né a Roma, dove ci sono altri problemi, e sicuramente daremo il nostro supporto a queste famiglie che momentaneamente si sono staccate dalle radici, ma noi metteremo tutta la nostra buona volontà che tutto questo sia un breve periodo che ricorderanno con piacere, perché stando in una città piccola, una provincia piccola come la nostra, alcune cose si possono fare, incominciando dall'istruzione, perché c'è una disponibilità ministeriale, c'è una legge del poter inserire anche i ragazzi in età scolastica per continuare a frequentare la scuola. E questo è importante, non lasciarli soli.
Grazie Angelo Maffione. Giovanni, ti ripasso la parola se vuoi proseguire nella nostra discussione. Prego Giovanni.
Io a questo punto dovrei fare un po' la sintesi di quanto emerso dai nostri ospiti. Ovviamente aggiungo, come consuetudine, alcune considerazioni mie. Allora, la prima che mi viene sulla quale riflettere è il fatto che sembrerebbe, il condizionale più che d'obbligo, che a livello europeo e quindi anche a livello italiano la politica fosse uscita dall'ipocrisia nella quale, per esempio, quando si parla di immigrazione o di migrazione, si tende a, o fino a ieri si è teso a scindere l'immigrazione con un pensiero peraltro feroce, perché non ho altra definizione da usare, scindere l'immigrato economico da quello politico, cioè da quello che scappa dalle guerre, da quello che cerca emancipazione attraverso le possibilità e le opportunità che un paese più avanzato può offrire. Oggi, per quanto riguarda la vicenda ucraina, non si distingue più l'immigrato tra quelli economici e quelli politici. Si tende, casomai, insomma, anche se un po' marginalmente, a scaricare qualche tensione in più su coloro che erano temporaneamente ospiti in Ucraina e non residenti fissi permanenti di quel paese, ma insomma pare essere una condizione abbastanza marginale. Quindi il fatto, la novità di queste ore è capire se si tratta di speculazioni politico-elettorali, almeno per quanto riguarda il nostro paese, perché poi io non credo dobbiamo avere la presunzione di ragionare su cosa succeda a questo punto e su questo livello da altre parti. Ma da noi quei temi che citavo prima erano molto sentiti. Allora, oggi non se ne parla, non in questi termini. Significa quindi che la politica si è emancipata sul problema degli immigrati? Oppure significa che si segue un filone di opportunismo perché il momento è così drammatico che impone un po' a tutti anche di usare schemi di ragionamento diversi da quelli del passato? Per passato intendo ieri, ma se devo prendere per buone, prendo per buone le considerazioni che faceva Marco, beh, insomma, abbiamo fili spinati, retti, e pseudo campi di detenzione, di contenimento alle porte del nostro paese. Quindi quella distinzione per quanto riguarda questa vicenda non viene fatta, ma permane nelle azioni concrete per altri immigrati che sono scappati a loro volta da guerre e da situazioni analoghe. Quindi concludo domandandomi, anche se la domanda è un po' pleonastica, insomma, sta emergendo una nuova consapevolezza nell'opinione pubblica italiana e nelle forze politiche che la rappresentano, oppure si tratta di un fenomeno transitorio e legato anche agli effetti mediatici che la guerra impone all'attenzione di tutti noi? Credo che chi vivrà vedrà. Grazie ancora a tutti e alla prossima.
Grazie Giovanni per i tuoi spunti di riflessione. Come hai detto tu, il tempo a nostra disposizione è terminato. A me non resta che ringraziare intanto tutti i nostri ascoltatori e poi soprattutto i nostri ospiti che sono stati qui con noi oggi. Angelo Maffione, coordinatore dello sportello integrato del Comune di Rovigo, che si occuperà di fornire informazioni, supporto e accoglienza agli ucraini in fuga dalla guerra, Marco Giano, referente della comunità Sant'Egidio, Don Andrea Varliero, che abbiamo sentito al telefono, parroco della parrocchia di San Bortolo, e Davide Girotto, vicepresidente della Caritas diocesana, nonché la signora Natalia, referente della comunità ortodossa di Rovigo. Grazie anche a voi, nostri ascoltatori, che siete stati con noi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ringrazio Nicola Ferrari alla regia e restate su Radio Blu e Tu.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.